Buonasera, oggi parliamo della fiscalità di vantaggio che può interessare la Sicilia e in particolare del fatto che questa fiscalità di vantaggio è addirittura consentita, anzi benedetta, dal diritto dell'Unione Europea e in particolare da una sentenza di cui molti parlano, ma di cui pochi conoscono il contenuto, che è la cosiddetta sentenza Azzorre, che è ciò di cui dobbiamo parlare stasera in breve. Ecco, tutto comincia naturalmente come sempre dallo Statuto del 1946, conformemente alla tradizione secolare che aveva contraddistinto sempre i parlamenti del Regno di Sicilia, che avevano deciso senza alcuna interferenza esterna quale fosse l'ordinamento tributario che si dovesse applicare in Sicilia e tutte le tasse che si raccoglievano in Sicilia restavano. Conformemente a questa eredità costituzionale, l'articolo 36 dello Statuto, dopo una lunga serie di dibattiti e di compromessi, non solo attribuì tutto il gettito tributario alla Regione, lasciando solo tre entrate residuali allo Stato, evidentemente per provvedere alle funzioni comuni, ma decise in maniera solenne che le entrate venivano deliberate dall'Assemblea regionale siciliana, cioè il Parlamento, come uno Stato sovrano, avrebbe dovuto deliberare tutte le imposte e tributi che si devono applicare nel territorio della Regione. Naturalmente su questo poi, una volta che lo Statuto divenne Statuto vivente, si accesero i conflitti più aspri. Già all'indomani della concessione dell'autonomia finanziaria, perché il commissario dello Stato non poteva accettare una cosa del genere, no? Che la Sicilia potesse dotarsi di una fiscalità di vantaggio. Tanto è vero che nei primissimi tempi, dal 47 al 48, quando ancora non era stata neanche attivata l'Alta Corte per la Regione Siciliana, ogni volta che lo Stato italiano faceva una piccola legge tributaria, l'Assemblea regionale siciliana emetteva una piccola legge di recepimento in cui diceva: questa legge dello Stato si applica anche al territorio della Regione Siciliana. Non appena si fu insediata l'Alta Corte per la Regione Siciliana, subito lo Stato, attraverso il commissario, insorse contro questa pratica. Tenete conto che nel frattempo, tra il 47 e il 48, con un duro braccio di ferro, il governo del presidente Alessi si era fatto dare dallo Stato quasi tutto il gettito tributario, quasi tutto, tutte le principali entrate, in maniera provvisoria, in attesa che si definissero i rapporti tra Stato e Regione, ma non la facoltà di manovrare i tributi. Al che lo Stato insorse e l'Alta Corte, che era certamente molto più favorevole alla Sicilia dell'attuale Corte Costituzionale, ma era sempre a maggioranza costituita da rappresentanti dello Stato, 4 su 7, decise che i tributi erariali, cioè le leggi dello Stato, si dovessero applicare in tutto il territorio della Repubblica senza bisogno di una legge di recepimento da parte della Regione Siciliana. Tuttavia, l'Alta Corte non negò che la Regione Siciliana si sarebbe potuta dotare di uno strumento tributario autonomo, di un ordinamento tributario autonomo rispetto al resto del Paese. Semplicemente rinviava questa condizione a quando gli accordi finanziari da provvisori sarebbero stati definitivi, e allora sarebbe stata una legge dello Stato stesso a definire che le leggi tributarie dello Stato italiano non si applicano in Sicilia, ma non poteva essere la Regione Siciliana con propria legge ad impedirne questa attuazione. Quindi si rinviava ad accordi definitivi che poi si sarebbero stipulati solo nel 1965. Nel frattempo però alla Regione Siciliana veniva concessa una potestà legislativa ancor meno che concorrente. Il commissario dello Stato la chiamava complementare, non c'è stata una sentenza dell'Alta Corte in tal senso, ma in fondo era vero, cioè pur restando i tributi erariali applicabili in Sicilia, era consentito alla legislazione regionale siciliana di modificare le aliquote, la base imponibile, gli importi deducibili o detraibili, gli scaglioni, cioè di fare una manovra finanziaria autonoma sia pure nel quadro di un tributo erariale. E in effetti Fu celebre per esempio un abbassamento dell'IGE, l'antenata sull'IVA, sul passito di Pantelleria o cose di questo genere. In effetti negli anni 50 talvolta la regione siciliana riusciva, coperta da questa giurisprudenza costituzionale favorevole, ad avere qualche minimo, in verità veramente minimo, margine di vantaggio. Come sapete tutti, tra il 56 e il 57, senza una riforma statutaria, l'Alta Corte fu soppressa di fatto, non di diritto, e il suo posto fu, a mio avviso, illegittimamente preso dalla Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale non si poté e non si volle rimangiare i principi della precedente giurisprudenza costituzionale e lasciò il mondo com'era, però di fatto, oggi con una motivazione, domani con un'altra motivazione, da quel momento in poi impedì qualunque legislazione tributaria alla regione siciliana, con motivazioni di volta in volta specifiche. D'altronde, gli accordi del 1965, che cosa fecero questi accordi definitivi? Stabilirono che quello che era provvisorio nel 48 diventasse definitivo, cioè non mantennero la promessa dello statuto di affidare all'assemblea la determinazione dell'ordinamento giuridico tributario della Sicilia, quindi lasciarono che i tributi erariali si continuassero a percepire in Sicilia, teoricamente con questa possibilità da parte della regione di modificarli, attribuendone però la totalità del gettito, almeno in teoria, alla regione anziché allo Stato. Poi, con un articolo aggiuntivo, in realtà poco utile, si stabilì che su tutte le fattispecie sulle quali lo Stato non avesse regolamentato i tributi, la regione poteva mettere dei tributi aggiuntivi. Una norma inutile perché lo Stato rapidamente ha tassato tutto il tassabile e quindi questa norma, diciamo, non lascia quasi nessuno spiraglio, e anche quando qualche volta la regione ha tentato di utilizzarlo si è parlato di illegittimità, perché di legittimità costituzionale per una norma di rango superiore, perché si sarebbe trattato in buona sostanza di una doppia imposizione. Quindi questa facoltà di legiferare in materia tributaria e di quindi creare delle condizioni più favorevoli per l'insediamento produttivo e quindi per l'occupazione in Sicilia restarono a lungo lettera morta, peggiorando tra l'altro le condizioni della Sicilia, ma questa è un'altra storia, dopo la grande riforma tributaria del 71, perché a quel punto i redditi, non essendo più tassati nel luogo in cui si producevano, ma in base alla persona che li percepiva, hanno spostato in maniera significativa il gettito dalla regione allo Stato. Ma questa, dicevo, è un'altra storia che con la fiscalità di vantaggio c'entra poco. Nel tempo la Costituzione, cioè la Corte Costituzionale, la Costituzione vivente, non ha potuto però mai fare del tutto a meno di riconoscere questa potestà alla Sicilia. Con una sentenza del 1999, a denti stretti, la Corte Costituzionale, pur ribadendo che i tributi erariali si applicano immediatamente e direttamente anche in Sicilia e quindi nessuno parla più della possibilità di disapplicarli, cosa che secondo me invece dovrebbe essere di nuovo messa in discussione, però ammettono che la regione siciliana può, ma erano veramente ancora altri tempi rispetto ad oggi, può con propria legislazione introdurre anche degli elementi di fiscalità di vantaggio, mettendo però un limite che naturalmente serve a sterilizzare del tutto questa previsione. Questo limite, vediamo se lo vediamo un po' di dire nella terminologia esatta utilizzata dalla Corte Costituzionale, eccola. Da un lato, in maniera un po' ipocrita, si riconosce la possibilità della regione di modificare le aliquote dei tributi erariali, purché, sentite un po', non derivi turbamento ai rapporti tributari nel resto del territorio. Un'affermazione volutamente generica, che non significa proprio nulla, e che quindi sembra dire, come ha detto uno studioso, voi fate le vostre leggi tributarie, poi noi della Corte Costituzionale ci riserviamo di vedere se questa fiscalità di vantaggio causi un turbamento o no dei rapporti tributari tra la Sicilia e il resto del territorio dello Stato. In pratica è come se si dicesse alla Sicilia: non possiamo negarvi questo diritto alla fiscalità di vantaggio, ma guai se lo usate, perché troveremo il modo di dire che state alterando la concorrenza tra Stato e regione, tra quindi imprese che risiedono nella regione e imprese che risiedono nel territorio nazionale. Nel frattempo la regione, pur in questi margini così stretti, tentò qualche volta di utilizzare questa facoltà, questa potestà legislativa, ma a quel punto l'Italia, soprattutto per mezzo di Mario Monti, che in un certo periodo della storia fu commissario, presidente della Commissione europea, trovò un altro escamotage per bloccare la fiscalità di vantaggio in Sicilia. Disse che sì, nell'ordinamento costituzionale interno, sia pure soggetto a tanti limiti, era possibile questa fiscalità di vantaggio, ma questa fiscalità di vantaggio avrebbe costituito per l'ordinamento comunitario, che come è noto prevale su quello dei singoli stati, un aiuto di Stato, e gli aiuti di Stato, salvo minute eccezioni che sono state nel tempo regolamentate anche da un punto di vista giurisprudenziale, non sono ben viste, anzi sono apertamente osteggiate dal diritto comunitario, la cui finalità è quella di creare, la cui finalità originaria è quella di creare un mercato europeo comune e quindi di mettere tutte le imprese senza alcuna disparità a parità di condizione. Vero è che gli aiuti di Stato sono stati abbondantemente accettati come eccezioni quando bisognava, soprattutto nella prima comunità economica europea più solidale dell'attuale Unione Europea, quando si trattava di favorire la coesione economica e sociale, quindi le scappatoie volendo c'erano, ma dovevano essere dei provvedimenti mirati, quindi cose molto, molto parziali, molto riduttive, non poteva essere una misura di questo carattere. Ora, per capire bene la portata della sentenza Azzorre, che fu commentata autorevolmente in un convegno tenuto in Assemblea regionale siciliana nel novembre del 2006, perché allora era molto fresca, bisogna un attimo richiamare qual è questa, diciamo, dottrina, questa disciplina europea degli aiuti di Stato. Le agevolazioni fiscali, infatti, nell'ordinamento europeo sono divise in due grandi categorie, una brutta e una buona, per così dire. Quella brutta sono gli aiuti di Stato, che, salvo rare eccezioni, non sono mai ammessi. Quella buona, quella assolutamente lecita, sono le misure generali. Cioè diceva la vecchia Comunità Economica Europea, poi Comunità Europea, poi Unione Europea, dice ancora: se tu con una legge dello Stato favorisci, o dando soldi o togliendo tasse, una particolare categoria di imprese di un certo settore, di una certa area geografica con determinate caratteristiche, stai facendo un aiuto di Stato. Quindi ci possono essere delle eccezioni se crea occupazioni, se fanno ricerca e sviluppo, però normalmente il nostro atteggiamento è negativo. Se invece all'interno di un determinato sistema tributario l'ordinamento olandese, per dire, attua, o irlandese, attua una politica tributaria più favorevole rispetto a quella di un altro ordinamento, la Francia, l'Italia, la Germania, beh, quelle sono misure generali e l'ordinamento generale del singolo Stato rispetto al quale l'Unione Europea, anche per favorire, a mio avviso, le economie più forti, più robuste del continente, che possono permettersi di fare questo dumping finanziario, in quel caso sono misure generali e quindi non c'entra nulla. Allora il Presidente della Commissione aveva buon gioco a dire: Monti, bene, quindi lo Stato nel suo territorio può diminuire le imposte per tutti e non è aiuto di Stato, la Regione non può. A un certo punto interviene questa sentenza Azzorre che capovolge, e tutt'oggi è vigente, che capovolge questo orientamento consolidato, aprendo degli orizzonti impensati alla potestà legislativa della regione che sembrava morta e sepolta. In pratica la sentenza Azzorre dice: non ha importanza se la misura generale è presa dallo Stato, è presa dalla Regione, è presa dal Comune. Il fatto territoriale in sé non è significativo della presenza dell'aiuto di Stato. L'importante è, perché non si tratti di aiuto di Stato, che un aiuto generalizzato, una agevolazione fiscale, un regime fiscale più agevolato all'interno di una determinata area, di un territorio dello Stato, deve rispondere a tre requisiti. Il primo requisito è che questa decisione non deve partire dallo Stato, quindi non deve essere una delibera del Consiglio dei Ministri che dice aiutiamo le persone dell'Appennino, no, non può essere. Ebbene, la fiscalità speciale della Regione Siciliana non deriva certo da decisioni che vengono prese a Roma. Secondo requisito, l'autorità territoriale, che sia regionale o addirittura locale, deve poter prendere per ordinamento costituzionale in maniera completamente autonoma questa decisione. Deve derivare proprio dal sistema tributario del paese, che a livello costituzionale riconosce ad una sua regione questa potestà, e questo è il caso della regione siciliana. Terzo requisito, perché non si aggiri il divieto degli aiuti di Stato, è che se questa regione o altro compartimento territoriale realizza questa agevolazione, lo Stato non deve per altra via compensare il minor gettito. Quindi una regione può decidere di avere una pressione fiscale più alta e servizi più elevati ai cittadini, oppure stringere la cinghia e avere una pressione tributaria più bassa. Sono scelte di politica fiscale che sono demandate unicamente, allora non c'era il fiscal compact, non c'era tutto questo, sono determinate unicamente dalla regione. Quindi a questo punto noi abbiamo semplicemente lo statuto della regione siciliana. Questa è la terza condizione. In effetti la regione siciliana sì, può ricevere dall'articolo 117 i famosi LEP, i livelli essenziali di prestazione oggi, può ricevere per l'articolo 38 dello statuto il fondo di solidarietà nazionale, ma questi trasferimenti non sono legati alle decisioni tributarie che prende la regione siciliana. Se la regione siciliana decide di abbassare l'IVA dal 22 al 15%, ne sopporta il peso, perché avrà un minor gettito. Tutto qua. Bene, questo cosa significa? Significa che la regione siciliana può attuare una zona economica speciale per tutto il territorio della regione. Tra l'altro questo è previsto per qualunque regione, ma è rafforzato dall'articolo 174 dell'ultima versione dei trattati europei, del trattato di Lisbona, che riconoscono per le regioni transfrontaliere e insulari, qual è certamente la regione siciliana, una condizione di maggior favore. Ebbene, dal 2006 ad oggi sono passati moltissimi anni e naturalmente non se ne è fatto niente. Nel 2016 un piccolo partito, in verità Siciliani Liberi, lanciò l'idea della zona economica speciale, che non era altro che l'attuazione integrale dell'articolo 36 dello Statuto alla luce di queste disposizioni europee. I partiti italiani hanno raccolto un po' questa idea e hanno portato avanti alcuni disegni, che non sono inutili ma sono molto parziali, delle zone economiche speciali, le zone franche urbane, diciamo così, o le zone franche montane. In realtà non è che ci sia stato chissà che, anche perché queste esperienze sono state portate avanti in Francia, in Polonia e in molti altri paesi. Hanno portato avanti queste esperienze, che hanno tutt'altro significato, e al punto che gli autori del progetto furono costretti a chiamare la ZESI, Zona Economica Speciale Integrale. Adesso il progetto della Zona Economica Speciale Integrale sembra voler essere rilanciato dal governo Meloni per tutto il Mezzogiorno, ma innanzitutto le finalità per le quali sono pensate le zone franche urbane, i porti franchi, cioè delle aree limitate, dei quartieri, delle zone, sono completamente diverse, quindi è un argomento che peraltro non mi appassiona moltissimo, che non può essere così indiscriminatamente applicato a mezzo territorio nazionale. Ma in ogni caso una misura di questo tipo è palesemente contraria alla sentenza Azzorre, perché non è l'autorità regionale a decidere, ma è l'autorità statale, e non è l'ordinamento costituzionale italiano a determinarlo, ma una scelta di politica di questo governo. Senza contare che da un punto di vista siciliano un'agevolazione, come accadde nella Prima Repubblica, per tutto il Mezzogiorno favorirebbe l'Abruzzo, il Molise e la Sardegna, per motivi, diciamo, di vicinanza al resto del paese, i quali infatti si sono molto avvicinati al resto del paese, mentre non essendoci differenza all'interno del sud o tra il sud e la Sicilia per ragioni anche geografiche di estrema marginalità ne resterebbe comunque penalizzata. Quindi di fatto questa strada è una strada senza uscita e probabilmente, come molti altri annunci dell'attuale governo, sarà anche semplicemente una boutade che non avrà alcuna conseguenza. In realtà la via maestra resta sempre quella, quella di attuare la sentenza Zorre, creando un sistema di fiscalità di vantaggio all'interno della Sicilia, vincendo nel frattempo tutte le vessazioni che sono state fatte dal 2013 in poi. Negli ultimi 10 anni sono stati fatti accordi vergognosi, scandalosi, violenti tra Stato e Regione, che ci fanno invidiare i primi anni del 2000 o gli anni 90. La stessa Corte Costituzionale non si pronuncia più sull'autonomia finanziaria della Regione, cioè tutto è stato scardinato negli ultimi anni. Quindi si tratta di ripristinare in primo luogo lo Stato di diritto, la Costituzione, lo Statuto, e in quel quadro, con l'aiuto delle categorie produttive che hanno tutto l'interesse o degli organismi professionali, con l'aiuto quindi di una base sociale molto ampia, richiedere quello che è nostro e che, attenzione, essendo previsto dalla normativa europea, non può più vedersi opposto quella turbamento dei rapporti tra Sicilia e il resto del territorio che diceva la Corte Costituzionale nel 99, perché le sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea prevalgono sempre su tutto l'ordinamento italiano e anche sulle sentenze della Corte Costituzionale. La strada è sempre quella, è giusto divulgare e fare conoscere quelli che sono i nostri diritti, e questa sera abbiamo parlato appunto per questo motivo della possibilità e della legittimità della fiscalità di vantaggio per la Regione Siciliana.